In realtà il primo gruppo lettura è avvenuto da pochi giorni, quindi non so se c'è bisogno di fare chissà quale sintesi, ma in ogni caso abbiamo fatto un'introduzione molto generale anche un po' al contesto storico di Lukasiewicz, la scuola polacca di logica e bla bla bla, quali sono gli intenti del libro che stiamo leggendo, quali sono i bersagli di Lukasiewicz che vuole semplicemente fare un'analisi di quello che ho combinato qualche casino. No, sì, invece, boh, non lo so. Quali sono scusate, i dettagli della. No, sono confuso. L'analisi che Lukasiewicz vuole fare è quella del principio di non contraddizione nel testo aristotelico, nei vari luoghi della filosofia aristotelica. E abbiamo visto le tre formulazioni anzi, quella che per Aristotele è l'unica formulazione che Lukasiewicz divide sensatamente in formulazione logica, quindi che riguarda le proposizioni, anzi, Lukasiewicz parla di giudizi, e la formulazione ontologica che riguarda oggetti e attributi, e la formulazione psicologica che riguarda una qualche vaga nozione di convinzione che poi lui passerà, non so se oggi ci arriviamo, però insomma smonta molto bene la formulazione psicologica per poi passare oltre. E abbiamo visto che Lukasiewicz traduce le tre formulazioni in termini più, secondo lui, più precisi, più rigorosi, in un linguaggio più pulito e per adesso sta accettando più o meno ciò che dice Aristotele, poi farà vedere che Aristotele si contraddice proprio in merito al principio di contraddizione e non riesce né a dimostrarlo né a dimostrare che non è dimostrabile. E oggi facciamo il capitolo secondo. L'altra volta, in base a una cosa che aveva detto l'unico, e avevo accennato alla questione dell'equivalenza, secondo Aristotele, tra la formulazione ontologica e quella logica. E il motivo è presto detto, cioè Aristotele, vabbè, poi lo spiegherà anche Lukasiewicz, ci sono delle motivazioni metafisiche di fondo, per cui Aristotele non vuole, la realtà delle contraddizioni, e quindi per lui il PNC è insieme sia la formulazione logica che quella ontologica. Lukasiewicz, siccome li ha separati e li ha detti meglio, vuole far vedere in che senso in questo sistema sarebbero equivalenti. Ora, quello che lui fa in questi primi capoversi del capitolo secondo è praticamente dare delle nozioni semantiche più o meno come si fa nei corsi di logica. Ecco perché oggi ho postato quelle dispensine belline di Bottacin. Perché Lukasiewicz fa più o meno una cosa simile. Lui è consapevole che sia un qualcosa di approssimativo, perché chiaramente, a parte questo libro, ha scritto solo cose tecniche o formali, e la semantica non era affatto sviluppata in logica come la si intende oggi. Insomma, per chiunque conosca un po' di storia della filosofia di quel periodo, insomma, gli stessi principi a matematica sono un libro solo di sintassi, ok? Non c'è il lato semantico, mettiamola così. Però lui qui fa qualcosa del genere, cioè vuole porre la distinzione, vedremo, tra sinonimia e equivalenza. E quindi comincio a leggere se nessuno ha obiezioni o ha domande. Nessuno. Dunque, qualcuno potrebbe dubitare che le precedenti formulazioni rappresentino effettivamente tre principi diversi, e si potrebbe supporre che invece costituiscono un unico principio espresso in parole diverse. Per risolvere il dubbio, occorre determinare quando due giudizi composti di parole diverse esprimono lo stesso pensiero. Allora, io qui voglio dire subito una cosa. E anche qui di nuovo mi interessa far notare questa cosa anche perché ci sono molti studenti, magari dei primi anni di filosofia. Cioè, l'approccio di Lukasiewicz, che come si diceva l'altra volta, è molto simile a quello di tanti altri pensatori a cavallo tra 800 e 900, e in questo senso che è più rigoroso rispetto a come si trattavano le questioni logiche negli anni, nei decenni precedenti. È proprio nel senso espresso in questo piccolo capoverso. Cioè lui dice, bisogna capire se questi sono o no lo stesso principio, e non tira fuori Aristotele e dice, bene, ok, tentiamo di chiederci qual è il significato delle parole, ok, di stabilire un criterio per poter dire questa cosa. E il criterio che lui stabilisce è questo. È possibile ricondurre ogni giudizio a una delle due forme. L'oggetto P ha l'attributo C, oppure l'oggetto P non ha l'attributo C. I due giudizi PAC e P'AC esprimono in parole diverse lo stesso pensiero, quindi sono sinonimi, se P significa lo stesso oggetto che P' e C significa lo stesso attributo che C'. Qui prendiamo con le pinze il significa, nel senso è molto intuitivo anche per come prosegue, lo si può freghianamente vedere proprio come denotazione. I seguenti giudizi esprimono, ad esempio, in parole in parte diverse lo stesso pensiero. Aristotele fu il fondatore della logica, lo stagirita o stagirita, non mi ricordo, fu il fondatore della logica. La parola stagirita significa per tradizione la stessa persona, ovvero lo stesso oggetto, che la parola Aristotele. E quindi l'esempio è chiaro. Nessun giudizio negativo è sinonimo del giudizio affermativo perché l'affermazione significa una cosa diversa dalla negazione. Una è altrettanto semplice quanto l'altra e nessuna si lascia ricondurre all'altra. Questo è importante, questa cosa del nessun giudizio negativo è sinonimo del giudizio affermativo. Possono essere equivalenti, vedremo dopo. Però chiaramente non stanno dicendo la stessa cosa. Ok, questo è importante perché torna nei capitoli in cui lui confronta il PNC con la doppia negazione. Se i giudizi PAC e P'AC sono sinonimi, allora dalla verità del primo risulta la verità del secondo giudizio e dalla verità del secondo risulta la verità del primo. Ovvero, in altre parole, dal primo giudizio risulta il secondo e dal secondo giudizio risulta il primo. Ad esempio, se è vero che Aristotele fu il fondatore della logica, allora è vero che lo stagirita fu il fondatore della logica e viceversa. Due giudizi sono sinonimi se stanno in una relazione tale che dal primo risulta il secondo e dal secondo risulta il primo. Dunque, due giudizi sinonimi sono sempre equivalenti. Ne risulta, a contrario, che se due giudizi non sono equivalenti, allora non sono sinonimi. La mancanza di equivalenza è il criterio più sicuro di eteronomia. Allora, questa prima pagina è molto importante perché lui dà una definizione di sinonimia e la contrappone all'equivalenza. E dice, allora, questa definizione di sinonimia è interessante perché mentre la leggevo e la rileggevo, non è difficile e in Scritti sulla logica modale, Lukasiewicz riprende un po' questa analogia che ha trovato qui nel linguaggio verbale, non è difficile vedere in sinonimia ed equivalenza comunque chiaramente due nozioni semantiche, se non proprio come le intendiamo nella logica contemporanea, qualcosa di simile. Tant'è vero che se voi prendete quelle dispensine che ho messo, quelle due definizioni che vi avevo segnalato, e cioè la 1.17 e la 1.25, se non sbaglio, sì, sto controllando, e dove una è una nozione di conseguenza logica e l'altra è una nozione di equivalenza semantica, e chiaramente la nozione di equivalenza semantica è più simile all'equivalenza, come la intende Lukasiewicz, di quanto la sinonimia sia una nozione di conseguenza. Ma si può vedere benissimo, e questa è un'altra cosa che, per esempio, era stata notata da Quine nelle sue scritti sulla traduzione. Insomma, di almeno 30 anni dopo, si può vedere benissimo come la nozione di sinonimia di Lukasiewicz, in molti punti fa un lavoro che è simile a quello che si intende di solito, per conseguenza logica. Quindi tu prendi due proposizioni, in questo caso, e lui dice: beh, se una risulta dall'altra e viceversa, bene, le chiamiamo sinonime. e dice appunto che due giudizi sinonimi sono sempre equivalenti. Questa è un'altra cosa che in quelle dispense, prendendo quelle due definizioni, insomma, si può far vedere chiaramente che vale anche con quelle due nozioni, cioè vale solo l'implicazione da sinistra a destra, appunto, dalla conseguenza alla equivalenza semantica e non il viceversa, che è esattamente quello che dice Lukasiewicz, ok? Questo è, mi preme sottolinearlo perché, per dire che tutte queste cose sono state sviluppate chiaramente meglio nei decenni successivi, soprattutto con gli, ma anche negli anni seguenti, insomma, senza andare troppo lontano da lui stesso, con un linguaggio formale, ok? Che è chiaramente il modo migliore per fare queste cose. E lui perde un po' l'occasione in questo libro, nell'appendice, dove tira fuori l'apparato simbolico per sistemare queste nozioni. E uno dei motivi è che lui sta usando sinonimia ed equivalenza, proprio come, senza saperlo, in un certo senso, proprio come nozioni metalinguistiche. Ok? So che sto introducendo una marea di cose, ma torneranno nel corso del libro. Quindi, tanto noi registriamo queste conversazioni, quindi segnatevi queste cose che poi torneranno. Perché l'uso che farà Lukasiewicz delle 4-5 cose che dice nei primi capitoli, poi gli serviranno per smontare meglio Aristotele. Ora ho buttato tanta carne al fuoco, quindi mi fermo. Se ci sono domande, se c'è da chiarire qualcosa in questi passaggi, perché seguiamo il filo logico e insomma è in realtà abbastanza chiaro, ok? Però volevo far notare come alcune di queste cose si ritrovano poi nella logica contemporanea, ovviamente, nella logica matematica contemporanea, e che sono strumenti che sono stati affinati proprio per poter analizzare meglio che cosa noi diciamo con le parole normalmente, ok? Che cosa noi vogliamo dire. E già il lavoro che fa Lukasiewicz qua, vedrete che chiarisce in 2 o 3 pagine in che senso si può dire che due formulazioni del PNC sono sinonime, ma non sono, scusate, non sono sinonime, ma sono equivalenti. Ok? Quindi la distinzione che lui fa sarà interessante in questo senso. Comunque, ci sono domande o dubbi? Il titolo
No,
era
tutto chiaro.
interessante. Ok, non so chi l'ha detto, ma è il rappresentante di classe di turno, perché lo cambiate spesso. Allora, quindi fin qui ci siamo. Come dicevo, esattamente come in quelle dispensine che vi ho detto, qui abbiamo appena visto che due giudizi sinonimi sono sempre equivalenti, non vale l'inverso. Anche in Lukasiewicz, che appunto qui lui si tira dietro una specie di nozione di conseguenza, logica, che poi utilizzerà anche in seguito. Tra l'altro, poi sono abbastanza sicuro che esista, perché l'ho lessi tempo fa, piccolo fun fact. Siccome insomma, per chiunque sia interessato a questioni di filosofia della logica, per chiunque sia interessato a questioni tipo i limiti del pensiero logico, la logica empirica, l'antieccezionalismo e tutte queste cose qua, insomma, per i lettori di Williamson e soci, esiste proprio un modello di Williamson che è un modo per gerarchizzare le logiche in base alla loro nozione di conseguenza logica. E proprio alcune riflessioni di Lukasiewicz, un mix tra questo libro e altre cose più tecniche che lui ha scritto, anche l'altro libro che avevo messo nel gruppo in inglese, quello dove lui fa tutta la sillogistica in formule, e alcune riflessioni di Lukasiewicz in realtà sono state di ispirazione, a quanto pare, a Williamson, e non solo, ma appunto lui ha fatto vedere in qualche punto, cioè non solo lui, in realtà anche John Woods ed altri, come Jukasiewicz, prima di altri, avesse già una sua nozione di conseguenza logica in alcuni suoi scritti, in base ai quali possiamo identificare la sua logica, che non è Lukasiewicz logic come si intende oggi, quella che si diceva l'altra volta, però la sua particolare logica dei suoi peperini strani, e gerarchizzarla appunto insieme alle altre con tutte le sue proprietà carine, bla bla bla. Vabbè, è un fun fact, però per dire che queste riflessioni poi tornano anche negli sviluppi in assoluto più contemporanei della filosofia della logica, che sono quelli di Williamson e Woods, e non ricordo i nomi degli altri antieccezionalisti, e quindi dirò eccetera. Vado avanti, tuttavia, appunto, non
Scusa,
sempre due. Sì.
Dario, prima che vai avanti, volevo dire due cose.
Vai.
Una, volevo semplicemente dire a Pat di non fermare la registrazione appena abbiamo finito di leggere, perché magari c'è qualche strascico di conversazione proprio alla fine, come quelle dell'altra volta, che
Ah,
poi
quindi
magari
l'altra
si
volta non abbiamo
perdono.
registrato.
Diciamo quelle ultimissime conversazioni che c'erano state alla fine, no, perché era stata fermata prima la registrazione. Però
Ah,
vabbè,
peccato,
questo
peccato.
era solo per dirle di. E poi l'altra cosa che volevo dire, qui
Fermo.
quando lui dice,
Fatto bene.
non ho capito.
D'accordo, non fermerò subito.
Ah, ok. No, l'altra cosa che volevo dire era inerente a quello che abbiamo letto. Quando lui dice. È possibile ricondurre ogni giudizio ad una delle due forme, quindi l'oggetto P ha l'attributo C oppure non ha l'attributo C. Diciamo, suona un po' strano detto così perché andando a rivedere come lui aveva definito giudizio, nel primo capitolo dice, chiamo giudizio un insieme di parole o di altri segni affermanti che un oggetto possiede o non possiede un certo attributo. Quindi diciamo. Non è che è possibile ricondurre ogni giudizio a quella forma lì, il giudizio proprio per definizione a quella forma lì, quindi diciamo, per come l'ha definito lui, chiaramente sarà sempre una proposizione del tipo l'oggetto P ha questa proprietà oppure non ha questa proprietà, però può essere anche semplicemente una cosa
Allora,
di
guarda,
traduzione un po' strana, quindi
stavo
non
pensando la
credo
stessa
sia.
cosa perché la dico così, siccome ad esempio io utilizzo spesso ricondurre in modo molto poco preciso, è un termine che personalmente utilizzo spesso, quando ho letto questo passaggio non me ne sono accorto, però adesso mi ci fai pensare, sì, io credo che sia una questione di traduzione, considera poi che stiamo parlando di un libro scritto in polacco, tradotto in inglese e ritradotto in italiano. Quindi
Sì, infatti, anch'io credo che sia.
siamo a livello di più o meno della Bibbia, insomma, come passaggio di traduzioni. E quindi comporta i problemi che comporta. Quindi, se dovete fondare una setta basata su Jukasiewicz, ecco. Comunque, quello che dice è vero, credo che però. Lasciando stare la questione della traduzione, sì, per definizione quella è la sua definizione appunto di giudizio, ma io credo che questo passaggio si possa interpretare come semplicemente passaggio anche qui un po' metalinguistico, cioè dove lui dice i giudizi si possono scrivere in una di queste due maniere, apre le virgolette e scrive due maniere, cioè è implicito nella definizione, però lo rende esplicito detto in questo modo. Capito in che senso? Che
Sì,
credo che lui
va
voglia
bene, va
dire una
bene.
cosa del genere, insomma. Però sì, interessante. Bravi, fate le pulci ai polacchi. Andiamo avanti. Vabbè, qui appunto ha detto non sempre due giudizi equivalenti sono sinonimi. Ad esempio, i giudizi Aristotele fu allievo di Platone e Platone fu maestro di Aristotele sono equivalenti. Dal primo risulta il secondo e dal secondo risulta il primo. Tuttavia, questi giudizi non sono sinonimi perché Aristotele significa un altro oggetto che Platone e le parole fu allievo di Platone significano un altro attributo che le parole fu maestro di Aristotele. Allora, qui sembra un po' un giochetto linguistico, però vi volevo far notare, già l'altra volta ve l'avevo detto, che in questo periodo storico, e nonostante, e tra l'altro lo stesso Jukasiewicz lo dice da qualche parte, nonostante si siano già metabolizzate a livello accademico le critiche che faceva Russell alla logica intesa come scienza delle proposizioni che hanno la forma soggetto-predicato, quindi l'oggetto P ha l'attributo o ha il predicato C. Nonostante questo, in questo libro, siccome lui sta facendo logica classica per eccellenza, perché sta parlando di Aristotele, Lukasiewicz si mantiene su questa forma logica, ok? Quindi chiaramente prendendo questa forma logica soggetto-predicato, è chiaro che le due affermazioni non possono essere sinonime perché appunto cioè, a livello semplicemente grammaticale. Il predicato è in una è essere allievo e nell'altro essere maestro, ok? E i soggetti sono diversi. Quindi, cioè, tenete bene a mente che può sembrare un abracadabra linguistico, ma semplicemente la logica è quella soggetto-predicato, ha la forma Leibniz, la forma di Leibniz la chiamava Russell. Quindi è questo il senso della cosa. E volevo però far notare, prima che lo faccia notare qualcuno di voi, cosa dice qui? Ecco qui, allora, dice che i due giudizi, Aristotele fu allievo di Platone e Platone fu maestro di Aristotele, sono equivalenti, cioè vuol dire che dal primo risulta il secondo e dal secondo risulta il primo. E la stessa cosa, sembra la stessa cosa, di quando dice che i giudizi più sopra, PAC e P'AC, sono sinonimi. Qui specifica che vuol dire che dalla verità del primo risulta la verità del secondo e viceversa. Ora, qui ci sono due questioni. Qui è proprio un problema di, come è per quello che vi ho introdotto al tema di conseguenza e di equivalenza semantica. E qui potete benissimo vedere all'opera un classico caso di: sono abbastanza intelligente da capire delle cose che verranno capite dopo, ma non l'ho capite veramente. Cioè, quello che lui fa, abbiamo detto, è un'operazione simile a quello che si fa quando si fa della semantica logica, ok? Però non la fa molto bene, cioè si mantiene comunque su una nozione intuitiva di sinonimia ed equivalenza. È molto meglio definita la relazione tra le due, ok? Cioè in che senso una implica l'altra o viceversa, ma fondamentalmente ripete le stesse cose su che cosa voglia dire essere sinonimi, su che cosa voglia dire essere equivalenti. Si può, volendo, facendo i filologi, pontificare sulla differenza tra le due, la verità. Ok, e quindi però in quel caso la differenza sarebbe che due giudizi sono sinonimi se dalla verità del primo risulta la verità del secondo e due giudizi sono equivalenti se dal primo risulta il secondo. Allora, secondo me, Lukasiewicz qui in effetti vuole in effetti dire due cose diverse. No? Però onestamente il passaggio, non so se l'avete notato, ha qualcosa di confuso. Cioè è molto chiaro a livello superficiale perché abbiamo delle nozioni intuitive di sinonimia ed equivalenza, però c'è qualcosa che non funziona e il motivo per cui non funziona è che stiamo usando il linguaggio naturale e soprattutto non stiamo distinguendo adeguatamente tra il linguaggio di cui parliamo e il linguaggio con cui stiamo parlando. Ok? Per cui, tolte queste cose, è difficile parlare di proprietà semantiche delle proposizioni. Per cui rimane chiara, secondo me, la relazione che c'è tra sinonimia ed equivalenza, che è molto simile a quella che c'è tra conseguenza ed equivalenza, però quando Lukasiewicz le vuole definire. E infatti fate attenzione che definisce in quei pezzi che sono in corsivo la sinonimia, ma evita di farlo con l'equivalenza, perché sennò si sarebbe dovuto ripetere. Quando Lukasiewicz si mette a definirle, le confonde un po' E nella relazione sembra che la sinonimia sia qualcosa di simile alla nostra conseguenza logica. Quando parla invece della definizione di equivalenza, sembra che essa sia simile alla nostra conseguenza logica. Quindi non voglio confondere anche voi ulteriormente, probabilmente lo fa. Però, siccome siete molto attenti, qualcuno, immagino l'unico soprattutto che fa le pulci al testo, avrebbe notato che lui si ripete quando parla di sinonimia di equivalenza e quindi potrebbero sembrare la stessa cosa. E Lukasiewicz ragiona in termini molto relazionali e quindi lo fa anche quando scrive il linguaggio formale, o tira fuori una specie di algebra relazionale in qualche suo scritto, e quindi è chiaro quali sono le relazioni tra i due concetti, ma non che cosa i due concetti siano. Per cui basatevi su una nozione intuitiva e sugli esempi che fa. Ci sono domande su questo? Qualcuno non ha capito qual è il problema? No, va bene. Ora. Ah, va bene. Ah, un'altra cosa. Su questo capoverso che ho finito di leggere adesso, c'è una nota. Nella nota dice questa cosa. Sto parlando della nota 11. La distinzione dei giudizi sinonimi da quelli equivalenti ma eteronomi rappresenta, a mio parere, non solo uno dei più difficili, ma anche uno dei più importanti compiti della logica. Tutta la nostra conoscenza del mondo è espressa in giudizi, ovvero mediante segni o simboli. Bisogna quindi avere qualche criterio per poter decidere, sempre, se la differenza nei segni è reale, cioè se corrisponde a equivalenti differenze reali che esistono negli oggetti, oppure se essa è apparente, cioè solo una differenza nei segni. Le osservazioni espresse nel testo certamente non risolvono la questione. Credo tuttavia che dovrebbero bastare ai fini della presente dissertazione. Allora, in questa nota, Lukasiewicz mette le mani avanti, proprio sul problema che dicevo io, cioè che cerca di dipanare una matassa complessa. I problemi che lui dice sono i compiti principali della logica. Sono stati ampiamente risolti nei termini proprio in cui lo dice lui. E tra l'altro, attenzione, qui torna nella nota una specie di teoria corrispondentista, ok? Nel senso che a lui vuole che ci sia un criterio per decidere se la differenza tra due proposizioni sia extrasegnica, ok? Cioè riguardi anche il mondo reale o meno. Perché gli serve un criterio per deciderlo? Perché lui queste nozioni le sta utilizzando per parlare dei rapporti tra principio ontologico e principio logico, e questa è una cosa importantissima dal suo punto di vista, perché su questo si basa praticamente tutto il fraintendimento dello stesso Aristotele sull'uso del PNC. E non a caso, come vi dicevo prima, e qui però appunto facciamo un salto di più di un secolo, quasi, non a caso alcune di queste riflessioni con gli strumenti della logica matematica contemporanea tornano in riflessioni filosofiche come quelle antieccezionaliste che si chiedono spesso se la logica sia empirica o meno. Non è un caso, non è assolutamente un caso, cioè nel momento in cui ci si rifà quella domanda e abbiamo degli strumenti migliori, ecco che si tirano fuori di nuovo discussioni sui concetti di equivalenza, conseguenza, quindi tutte quelle cose che Lukasiewicz diceva sarebbe il caso di occuparsene, perché se no non riusciamo a capire che cos'è la disciplina di cui ci occupiamo. Ok, ci siamo fin qui, prometto che vado avanti, sto facendo troppe interruzioni. Ok, come avevo anticipato, le formulazioni del principio di contraddizione presentate nel capitolo primo non sono giudizi sinonimi. Nel principio ontologico di contraddizione si parla degli oggetti, in quello logico dei giudizi e in quello psicologico delle convinzioni. Le parole oggetto, giudizio, convinzione significano oggetti diversi. Dunque le tre formulazioni non rappresentano un unico principio espresso con delle parole diverse, ma sono tre principi diversi. Benché diversi, questi principi possono essere equivalenti. Ricordate, l'implicazione vale solo da un verso. Difatti, è possibile dimostrare che secondo Aristotele il principio ontologico e il principio logico di contraddizione sono dei giudizi equivalenti. Aristotele non enunciò espressamente questa tesi, che si ritrova comunque nelle sue idee sulla relazione tra i giudizi veri e l'ente. Ecco che torniamo a una teoria della verità e della realtà. Dal principio ontologico di contraddizione risulta il principio logico. Qui c'è una A, nel senso, questa è la prima parte della dimostrazione, sentite le mie virgolette, di Aristotele. Quindi dal principio ontologico viene fuori il principio logico. Infatti leggiamo. In realtà, se è vero dire che un oggetto è bianco oppure che non è bianco, esso sarà necessariamente bianco o non bianco. Deduciamo dal contesto che questo è un esempio generico, il che vuol dire che bianco sta per un attributo qualsiasi. Pertanto, se è vero il giudizio che assegna a un dato oggetto un attributo, allora quell'oggetto lo possiede. Se è vero il giudizio che nega un oggetto un attributo, allora quell'oggetto non lo possiede. Se quindi due giudizi contraddittori fossero veri entrambi, in tal caso lo stesso oggetto avrebbe un attributo e nello stesso tempo non lo avrebbe. Questo però non è possibile in virtù del principio ontologico di contraddizione. Quindi giudizi contraddittori non possono essere veri nello stesso tempo. Ok? Qui vi ha fatto vedere appunto come dal principio ontologico segua il principio logico. Il principio ontologico ci dice che un oggetto non può avere un attributo e non averlo al contempo. Quindi i giudizi che parlano di quell'oggetto, cioè dicono l'oggetto ha l'attributo C o l'oggetto non ha l'attributo C, non possono essere veri insieme, e questo rispetta, quindi la conseguenza di questo, la conclusione di questo ragionamento rispetta il principio logico in virtù del principio ontologico, ok? Ci siamo fin qui? Sì, lo prendo per un sì. E B, ora c'è l'altra faccia della medaglia. Dal principio logico di contraddizione risulta il principio ontologico. Poiché leggiamo, se un oggetto è bianco oppure non è bianco, era vero affermarlo oppure negarlo. Seconda citazione, sarà nel vero chi ritiene essere separate le cose che effettivamente sono separate, ed essere unite quelle che effettivamente sono unite. Pertanto, se un oggetto ha un attributo, ovvero se è unito ad esso, è vero il giudizio che glielo assegna. Se non lo possiede, ovvero se è disgiunto da esso, è vero il giudizio che glielo nega. Quindi, se lo stesso oggetto avesse un attributo e insieme non l'avesse, dovrebbero essere veri due giudizi contraddittori. Questo però non è possibile in virtù del principio logico di contraddizione. Nessun oggetto può possedere e non possedere nel contempo lo stesso attributo. Quindi fa lo stesso giochetto della prova A, però parte dagli oggetti e dice in virtù del principio logico e poi ne risulta poi anche quello ontologico. Ci siamo, le prove A e B prese assieme affermano che il principio ontologico e il principio logico di contraddizione sono dei giudizi equivalenti. Quindi Aristotele, sistemato da Yukasiewicz, perché è lui che prende spezzoni, fa un collage delle citazioni e ci tira fuori la logica, Aristotele, semplicemente per dimostrare l'equivalenza tra due proposizioni, una è il PNC ontologico, una è il PNC logico, dimostra prima che da uno segue l'altro e poi che dal secondo segue il primo. Che tra l'altro, tra parentesi, è quello che si fa anche adesso nelle dimostrazioni di logica matematica per dimostrare quando due proposizioni sono semanticamente equivalenti. Quindi, di nuovo, da questo passaggio è chiaro che l'analogia che facevamo tra l'equivalenza logica e l'equivalenza informale alla Lukasiewicz, insomma, ci sta. E lui prosegue: considero esatta questa conclusione. Essa consegue dall'idea secondo cui, giustamente, l'ente e i giudizi veri si corrispondono reciprocamente. Questo concetto si basa sulla definizione di giudizio vero. È vero il giudizio affermativo che attribuisce a un oggetto quell'attributo che esso possiede, è vero il giudizio negativo che nega a un oggetto un attributo che esso non possiede. Allora, attenzione, e c'è anche il viceversa. Attenzione, lui dà una definizione di giudizio vero. Come vedete, una definizione che anch'essa rispetta una teoria corrispondentista della verità, non è molto lontana da quello che dirà Tarski circa una ventina di anni dopo, insomma, poco più di 20 anni dopo, nel 36, e quindi sempre però espresso nella forma di proposizioni che hanno la forma soggetto-predicato, okay? O meglio, oggetto-attributo. Ci siamo? Quindi lui adesso fornisce una definizione di giudizio vero. E il giudizio vero deve sempre corrispondere agli enti, a come sono fatti gli enti. Questo fondamentalmente è il senso della faccenda. Metto subito le mani avanti. È proprio storicamente sbagliato definire Lukasiewicz un realista oppure un corrispondentista, ok? Perché ci sono tantissime motivazioni per dire il contrario, che non sto qui a dire. Il punto è che in questo particolare passaggio, lui ovviamente non solo sta seguendo Aristotele, ma sta cercando di far vedere come si comportano certe nozioni localmente, okay? In questo contesto, in questo ambito. Attenzione, è importante perché cioè, bisogna anche un po' disabituarsi a affermazioni apodittiche, a testi che calano dall'alto. E Lukasiewicz non sta dicendo che questa è la nozione di giudizio, la definizione di giudizio vero assoluta, incontrovertibile, con la quale lui, Grimaldello con il quale solleva il mondo, ma semplicemente è la nozione di giudizio vero che in questo momento gli serve, che è coerente con ciò che è stato detto finora, che rispetta abbastanza il testo di Aristotele e ci si distacca perché è meglio definita. E anche perché Lukasiewicz vuole provare, questo è interessante, a dar torto ad Aristotele usando i suoi stessi strumenti. E questa è la cosa, come dicevo l'altra volta, la pars construens del libro, che è molto ben riuscita, perché Lukasiewicz mina alle basi l'assolutezza del PNC, proprio rimanendo in un modo di ragionare aristotelico. Troppo facile farlo alla Priest, ok? Lukasiewicz lo fa da dentro, un parassita dentro il sistema, e questo è interessante. Ci sono domande, dubbi o cose del genere? Va bene, forse state dormendo tutti quanti e non lo saprò mai, ma io tiro dritto. E viceversa, ogni oggetto possiede l'attributo che gli viene attribuito dal giudizio vero e nessun oggetto possiede l'attributo che gli viene negato dal giudizio vero. Anche qui, come vedete, è una doppia implicazione prima dal giudizio all'ente e poi dall'ente al giudizio. Aristotele avrebbe accettato una simile definizione, poiché dice: dire di ciò che è e di ciò che non è e che non è la verità. Va bene, grazie Aristotele. Da queste definizioni risulta necessariamente l'equivalenza tra il principio ontologico e il principio logico di contraddizione. Attenzione a questo pezzo. Aristotele avrebbe però chiamato questa equivalenza soltanto logica e non reale, dato che afferma: non perché noi ti pensiamo bianco, tu sei veramente bianco, ma per il fatto che tu sei bianco, noi che affermiamo questo, stiamo nel vero. Pertanto, l'ente è tanto una ragione logica della verità dei giudizi, quanto una causa reale della loro enunciazione. La verità dei giudizi è invece solo una ragione logica e non una causa reale dell'ente. Suppongo che Aristotele avrebbe così formulato questa differenza, se solo se ne fosse reso conto chiaramente. Allora, quest'ultimo passaggio è molto interessante. Quello che vuole dire è che la doppia implicazione che abbiamo visto prima, dal giudizio vero all'ente, dall'ente al giudizio vero, insomma, non è una vera doppia implicazione, cioè non ha lo stesso valore in entrambi i sensi della direzione, ok? Cioè, l'ente sia una ragione logica che una ragione causale o fisica, fate voi, di ciò che è espresso nel giudizio, ma non vale il contrario vale solo in senso logico. Questo Lukasiewicz, qui siamo nella interpretazione di Aristotele, cioè sia chiaro, Lukasiewicz attribuisce ad Aristotele una forma di realismo, okay, all'interno del suo pensiero logico. Poi vediamo che lo stesso Lukasiewicz, insomma, farà una cosa un po' diversa, cioè a un certo punto ammette che ci sono passaggi in cui la metafisica di Aristotele è un po' diversa, un po' ambigua, ma è importante perché questa visione metafisica si porterà dietro anche il concetto di sostanza. Per tutti gli spinoziani c'è un lungo passaggio sulla sostanza. Il concetto di sostanza Aristotele lo vuole usare a un certo punto per dimostrare il PNC, non ci riesce, Lukasiewicz lo canzona in un passaggio clamoroso e quindi un po' tutto il cerchio quadra. Che ovviamente il cerchio non quadra, ma siamo nel campo degli oggetti contraddittori. Ora, quindi cosa dice questo passaggio? Dice proprio questo, cioè la relazione tra ente e giudizio vero non è egualitaria, ok? Non c'è del verbalismo in Aristotele, per cui l'equivalenza tra le due formazioni del PNC è appunto un'equivalenza logica. Ok, quando Aristotele dice che, anzi, quando Lukasiewicz dice che formulazione ontologica e logica si equivalgono, sta comunque specificando che è un'equivalenza di tipo logico. Ok, l'unica cosa che, l'unico tipo di relazione che vale in entrambi i sensi, da ente a giudizio vero, da giudizio vero a ente, è quella logica. Ok. Perché nel senso da destra a sinistra non c'è causazione. Il giudizio vero non causa la verità dell'ente, tra virgolette, cioè il possedere o meno un attributo da parte dell'ente. Ci siamo fin qui? Ora è finito il secondo capitolo, quindi spero che abbiate o domande o osservazioni. Perché il capitolo era pieno di, sembrava semplice, ma mentre lo leggevo mi sono reso conto che era pieno di cose. E spero che sia tutto chiaro. Quindi, come vedete, un testo anche così, tutto sommato basic, è molto complesso. Cioè, dentro c'è la ricostruzione di pensiero, l'interpretazione di Aristotele, ci sono delle cose da dire che riguardano la logica matematica contemporanea. Ci sono dei tentativi di definizione, dei tentativi di fare della semantica, è pieno di sottigliezze che, a mio parere, in generale non si possono evitare quando si parla di questi argomenti, che poi è un po' il senso del fare i gruppi lettura, perché altrimenti, come dire, non, così si parla vanvera e dicendo cose un tanto al chilo, ma ci sono sempre dei puntini sulle i da mettere. Comunque, nessuna osservazioni? O domande o rutti, insomma, fate un po' voi. Questa volta aspetto finché qualcuno non risponde, lo dico.
No, io non ho osservazioni perché è chiaro e cioè, per forza di vedere loro se vengono corso, capito di più.
Bene, bene, ne approfitto per bere un bicchiere d'acqua, però.
Io dico che è interessante, ma dovrebbero venire più severiniani.
Sì. No, che dire, io, cioè noi intanto fissiamo sempre i messaggi, i sondaggi, chiamo la gente, che devo dire?
Ma io ci stavo proprio pensando perché paradossalmente sono ritornati i discorsi che facevamo con Alfredo oggi, cioè proprio gli stessi
Sì.
identici discorsi, cioè il fatto quando parlavamo di Bruce Wayne e Batman, quasi stava alla fine puoi ricondurre quello che abbiamo letto qui a quel discorso lì. proposizioni sinonime, cioè l'oggetto Bruce Wayne e Batman si riferiscono allo stesso oggetto. Cioè, quindi poteva gettare
Sì.
anche un po' di luce la cosa lì, però è peccato che non abbia
Sì,
fatto.
anche io ci avevo pensato a questa analogia col discorso di oggi.
Ma anche perché, cioè, qual è il punto è sempre lo stesso, è quello che io, ma anche Fosco, diciamo sempre. È un punto prettamente linguistico, cioè al di là di come si sono sviluppati questi temi, del fatto che sembrano parlare senza conoscere la letteratura sul concetto di identità, ma non solo logica, ma proprio anche filosofica, contemporanea. Ma qui appunto non è una roba contemporanea, né è una roba che giustamente si, cioè, la distinzione tra sinonimi equivalenti di Lukacevic non si studia e non si dovrebbe studiare in un corso di logica, sia chiaro, è un reperto storico. Il punto però è vedere qualcuno che nel 1912, per mettere ordine tra queste cose, usa un linguaggio semplice. Cerca di definire quali sono le relazioni tra gli oggetti di cui sta parlando e dice: ecco, penso di aver trovato una parziale soluzione per un problema locale su un testo che forse non ho ben interpretato. Cioè, capite la differenza con ho risolto il mondo con le chiacchiere? Cioè, nel senso, è una differenza di metodo, innanzitutto. Che nessuno pretende di aver ovviamente risolto i problemi della semantica né con Lukacevic né e neanche con la semantica logica contemporanea, nel senso che ci sono ancora altre cose di cui parlare, semplicemente abbiamo superato gli scogli basici, ma basilari, basici non vuol dire un cazzo. Ma quindi capite, è questo alla fine, cioè basta che uno vada lì. E invece di citare testi, so, si inventi un esempio come quello di Bruce Wayne e Batman, oppure si inventi una distinzione sinonimo equivalente che valga in quel contesto, in quel discorso lì, e tutti abbiamo un po' più chiaro qual è la soluzione del piccolo problema in quel momento. Ma anche qui, per poter fare questo, bisogna avere l'atteggiamento che si ha. L'atteggiamento che Lukacevic ha nei confronti del testo di Aristotele e che noi stessi abbiamo nei confronti del testo di Lukacevic, cioè ti ascolto e provo a assumere che siano vere le cose che dici e vediamo dove mi portano, ok? Questo in molti dibattiti, vabbè, noi adesso prendiamo come esempio i Severiniani, ok? Che hanno il brutto vizio di dire: se gli dici scusa, assumi un attimo che io abbia ragione e seguimi nel ragionamento. E loro dicono: no, perché la tua assunzione non è fondata in maniera assoluta e quindi non si può parlare. E per cui è proprio impossibile. Ma in realtà questo vale in generale per qualunque genere di dibattito che capita di fare anche su qualunque gruppo di filosofia, ma anche di scienza o di qualunque tipo. Che l'atteggiamento dovrebbe essere più o meno quello che ha Lukacevic nei confronti di Aristotele, cioè ti rispetto perché sei morto e non ti darò ragione, però ecco, proviamo a capire cosa volevi dire e a dare dei nomi alle cose e mettere le frasi in una forma che sia a tutti più o meno comprensibile. E infatti, la confusione che lui fa a un certo punto tra sinonimia ed equivalenza è evidente perché il testo è abbastanza chiaro e semplice. Cioè, è un modo veloce per vedere gli errori. Quindi, in generale, anche la questione dello stile, del linguaggio, è fondamentale. Cioè, nel senso, io non smetterò mai di dirlo, ma è fondamentale, non è una cosa secondaria, perché altrimenti io non so dov'è la verità, ma non so neanche dov'è l'errore nel discorso, è sempre questo. Però vabbè, è così, non volevo fare il sermone su pedagogia del dibattito. E allora, siccome è quasi passata un'oretta, se volete, si può, perché non leggo tutto il capitolo terzo. Però, allora, nella prima pagina del capitolo terzo, Yuka Sievic qua in questo capitolo vuole dimostrare che a differenza del principio logico e ontologico, dicono contraddizione, quello psicologico non ci azzecca niente, cioè non solo non è sinonimo, ma non è neanche equivalente con questi principi. E poi successivamente provvederà a eliminarlo dalla faccenda. In nome dell'antipsicologismo, che adesso è un dato di fatto assunto in qualunque corso di logica, ma che allora c'era ancora un po' di confusione, tranne appunto Frege, i polacchi, Russell. In realtà alcuni manuali facevano ancora confusione su determinate cose, persino il Schröder, che era un manuale fondamentalmente di algebra. E praticamente tira fuori la differenza tra proposizioni contrarie e contraddittorie. Questa è una differenza aristotelica. Se qualcuno non ha presente il quadrato delle opposizioni, io ho due immagini, una delle quali contiene anche insomma, i quantificatori ai quattro lati dei quadrati. E quindi vabbè, ora magari le metto sul gruppo, qui sul canale Discord, perché è bene averle chiare, perché comunque qui Yuka Sievic non le spiega, cioè dice, insomma, assume che tutti sappiano il quadrato delle opposizioni di Aristotele. Tra l'altro vorrei vedere se... Sì. Mi invia le immagini. Toh, ho messo le immagini sulla chat. Sopra vedete. Ah, che carino, perché lo sfondo è uguale a quello di Discord. Sopra vedete appunto contraddictory, contrary, tra è sotto il quadrato delle opposizioni preso da, pensate, sono andato a cercarmelo perché non avevo nessun libro di logica che contenesse il quadrato delle opposizioni. E ho beccato un libro di Odifreddi in fondo alla libreria. Eccolo qua. con i quantificatori e tutte queste cose carine. È di Manciok, sta scrivendo, quindi non può parlare. Comunque, niente, il capitolo 3 inizio con questo. Nella registrazione poi li metto dentro l'articolo. Ah, sì, te lo stavo per chiedere, sì, infatti. O anche sul video, non lo so, vabbè. In ogni caso, direi che possiamo anche chiudere qua. So che non riusciamo mai a fare più di un capitolo alla volta, ma la prossima volta credo di poter fare insieme il terzo e il quarto perché sono intimamente collegati, ci sono meno cose da dire, insomma, almeno per quelle che sono le mie intenzioni su che cosa dire in questo gruppo, anche se poi magari voi avete più osservazioni da fare perché sono capitoli meno chiari rispetto a questo, però, e quindi magari non ce la facciamo lo stesso. Però terzo e quarto insieme si possono fare. Anche perché una volta che Luca Sevice butta via il principio, la formulazione psicologica, passa alle cose serie. Si diverte un po', fa notare che Aristotele, che fa notare che gli unici punti della metafisica in cui Aristotele si contraddice sono quelli in cui parla del principio di non contraddizione e quindi si diverte a far vedere quali sono i problemi dei suoi tentativi di dimostrare che il principio non è dimostrabile. Ok? Perché Lukasiewicz ritiene che invece il principio sia dimostrabile, ma che non sia una cosa assoluta, incontrovertibile. E a un certo punto le motivazioni per tenersi il principio saranno delle motivazioni squisitamente pragmatiche. Quindi è veramente un testo ultramoderno, davvero, per essere degli anni 10. Va bene, io ho finito, quindi chiacchiera in libertà, chiunque abbia da dire qualcosa, la dica.
Quindi quelle lentiche non le considera delle dimostrazioni, perché di fatto non sono dimostrazioni, infatti.
Allora, no, in realtà lui fa una cosa più interessante. Infatti io la prima volta che l'ho letto ero erano anni fa, l'ho riletto per fare il gruppo lettura e mi ha convinto, cioè lui in realtà ti fa vedere che sono delle dimostrazioni, cioè che Aristotele pretende che non lo siano, ma che in realtà lo sono, e sono delle dimostrazioni sbagliate, molto semplicemente, perché proprio la forma dell'elenchos, mettendoci, lui le mette in ordine in delle proposizioni che sono semiformali, mettendole in ordine, la forma dell'elenchos presuppone, insomma, sembra una versione del modus tollens, ok? Il modus tollens presuppone che già si sia dimostrato il PNC, ok? Questo, lo spoiler su dov'è l'errore delle dimostrazioni di Aristotele è questo, fondamentale, e sta tutto lì, sta tutto
Beh,
lì.
Infatti è proprio quello l'elenchos, cioè... penso che lo ammettesse lo stesso Aristotele, per quello Aristotele non le considerava delle dimostrazioni, no? Proprio per questo motivo qui.
Già, però Lukasiewicz si diverte proprio su questo, cioè lui dice, ok, abbiamo capito che Aristotele non, che dice che non sono delle dimostrazioni, ma di fatto lui le prende, le semiformalizza e dice, questa ha tutta la struttura di una dimostrazione ed è una dimostrazione sbagliata. Quindi, ok, sì, va bene, io dico che non sono delle dimostrazioni, ma quindi che cosa so, cioè che cosa ci faccio? In questa maniera capisci se tu hai solo le prove elenctiche e in più c'è qualcosa che non torna, non hai dimostrato un bel nulla. E Aristotele infatti dice, beh, in effetti il PNC è indimostrabile. E Lukasiewicz dice, bene, allora buttiamo via queste dimostrazioni che erano sbagliate. Ti seguo un'altra volta su quest'altro terreno. Come dimostri che è indimostrabile? Le prove apagogiche. Le prove apagogiche, Lukasiewicz fa la stessa cosa, le semiformalizza e poi dice, ok, non funzionano neanche queste. Cioè, come la giri e la giri, Aristotele prima dice è indimostrabile ma ho delle pseudo dimostrazioni ma non sono valide, e poi dice è indimostrabile e posso dimostrare che è indimostrabile e non ci riesce. Questo è lo spoiler, questo poi alla fine. E Lukasiewicz dice, ok, quindi che si fa con questo PNC? E tira fuori una serie di argomenti, Lukasiewicz, per i quali è possibile dimostrare questo, una forma di PNC. Ora, l'altra cosa interessante che vedremo, infatti, è che non solo le dimostrazioni di Aristotele hanno dei problemi, però anche qualora dovessimo ammettere che sono solo delle prove, dove per prova intendiamo una cosa che non è una dimostrazione ma gli assomiglia e decidiamo tutti di accettarla come vera, ok? Quindi anche qualora dovessimo metterci in una condizione serafica, Aristotele fa una serie di confusioni su le varie equivalenze del PNC che fanno saltare tutto quanto in aria, cioè prova a far vedere che il PNC è equivalente al principio di identità e non è vero, che è equivalente alla doppia negazione e non è vero, che è equivalente alla bivalenza e non è vero. E a quel punto capisci che l'edificio crolla, perché qui non è solo un errore, è proprio che non funziona nulla. E quindi alla fine
bisogna veramente convincere Alfredo o altri a partecipare alle prossime, perché comunque le prove elenctiche sono le stesse su cui loro fondano tutto quanto il severinismo, capito? Quindi sarebbe esilarante veramente.
Ma il punto è che la risposta è sempre che le prove elenctiche di Severino sono corrette, quelle di Aristotele no, perché quelle di Severino sono il fondamento, non sono una dimostrazione, ma sono il fondamento di ogni dimostrazione. Quindi se tu fai una cosa come quella che ha fatto Lukasiewicz, loro dicono, beh, però Lukasiewicz le tratta come dimostrazioni, e quindi non si può fare. Però, ripeto, a questo livello, perché Lukasiewicz lo fa? Perché è un fatto di nomi, capito? Cioè, non ti basta dire che una cosa non è una dimostrazione per evitare che io ci faccia della logica sopra, perché presenti un argomento, ha una struttura, Lukasiewicz riesce a dedurne la forma logica e dice questo argomento non funziona. Ok, non lo chiamare dimostrazione, chiamala, non lo so, papaya, va bene, fai come ti pare. Il punto però è che sono solo nomi, capisci? Cioè, il punto è che qua c'è qualcosa che non funziona. E il loro metodo però è di dire che questo tipo di atteggiamento non ha senso nei confronti di cose come l'elencos. E quindi di che cosa dobbiamo parlare? Vabbè.
Io provo a convincerli lo stesso, comunque.
No, 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 certo, no, ma mica per carità, è lecito, stavo solo così profetizzando le possibili risposte. Però, sì, infatti voi, io, per me è una cosa interessante perché comunque, insomma, è un approccio interessante e se ci pensate, e questo è una riflessione che magari ci invito a farla a chi studia filosofia, perché se ci pensate ne esistono stranamente pochi di libri del genere nella storia della filosofia, e questa è una cosa strana. Secondo me questo dimostra che c'è qualcosa che non va, ok? Non voglio fare dell'antifilosofia spiccia, però dimostra che c'è qualcosa che non va, perché...
La faccio io quando finisci di parlare.
Ecco, immaginavo. In che senso c'è qualcosa che non va? Che è un saggio che analizza un principio considerato fondamentale e veramente come, non so, conta i peli nel culo a questo principio. E chiaramente capite che se lo si fosse fatto per ogni principio ritenuto assoluto, avremo una caterva di libri del genere, chiari, precisi, puntuali, e forse anche qualche malattia del pensiero si sarebbe estinta.
Non, lui nell'introduzione dice che l'ispirazione gli è arrivata dalle geometrie non euclidee, da quello che era successo al quinto postulato degli elementi di Euclide, quindi diciamo il clima culturale era quello, e prima di quello forse non c'era nemmeno questa mentalità.
Guarda, i motivi sono due. Il primo è che, tra l'altro, Jukasiewicz studia matematica a Varsavia con... oddio, mi sono scordato come si chiama, mannaggia. Comunque, inizialmente si occupa di geometrie non euclidee prima di buttarsi sulla logica. E in effetti l'idea di logiche non aristoteliche, che verrà paventata in una specie di simpatico racconto fantascientifico in uno dei capitoli di questo libro, dove Jukasiewicz non si accorge di aver costruito un mondo con degli alieni che usano una logica non aggiuntiva, è una cosa veramente stupenda. L'idea di logiche non aristoteliche è chiaramente un modo, cioè è chiaramente in analogia con le geometrie non euclidee, cioè delle logiche che rifiutano questo o quel principio, perché Jukasiewicz dice mica solo il PNC. Per esempio, se rifiutassimo la doppia negazione, che succede? E qui fiscano le orecchie perché movimenti lo hanno fatto, intuizionisti, cose. Se rifiutassimo una bivalenza, e bla bla bla. Per cui sì. Sì, cioè l'analogia è quella. Comunque vai, Fosco.
Proprio l'altro giorno stavo spiegando ad un mio amico per fargli capire la differenza tra il sistema logico che usi nella teoria oggetto e nella metateoria. Gli stavo portando parti delle cose che hai detto l'altro giorno, e per fargli capire la differenza di approccio della logica moderna, gli dicevo: la conquista della logica del XX secolo è stata la realizzazione che la nozione di verità in logica è analoga, criptomorfa, alla nozione di aperto in topologia. Invece di associare ad una proposizione un valore di verità che ti permette di rappresentare una proposizione con un dominio dove gli elementi del dominio sono valori che possono rendere vera o no la proposizione. Questo dominio viene arricchito di struttura ed è uno spazio topologico, e allora è ovvio associare a una proposizione non più un valore di verità che può essere 0 oppure 1, ma l'aperto massimo, l'unione di tutti gli aperti del suo dominio dove la proposizione è vera. E il passaggio da logica classica a logica intuizionista, costruttiva, logiche con più valori di verità, avviene proprio con questa intuizione, che è stata non di Lukasiewicz, ma della scuola di logici polacchi e di topologi polacchi. Non è un caso che le due discipline, logica moderna e topologia generale, siano nate in Polonia.
Sì, sì. Panak collaborava con Tarski.
Insomma. Sì, esattamente, esattamente. Sì. Sì, sì, sì. Ma voglio dire, ma anche Ulam, anche Ulam, sì. Un sacco di altre persone. La stessa teoria descrittiva degli insiemi è nata in Polonia per approcciare la topologia generale con strumenti di teoria degli insiemi, e viceversa. Poi qualcuno ha detto, perché non fare anche il contrario, cioè perché non fare teoria degli insiemi con tecniche di topologia? E allora lì inizia una storia molto lunga, molto recente. Comunque, quello che volevo dire non è solo questo, ma sarebbe interessante vedere, alla fine del libro c'è una formalizzazione di delle cose che Lukasiewicz dice in una sorta di logica formale, algebra, una qualche algebra di Boole.
Allora, sarebbe... Sì, c'è in appendice. Allora, due cose. La prima, e avevo già in mente, non in questi capitoli, però tra poco, insomma, tra due o tre capitoli, di fare una lettura parallela, nel senso che ci sono alcuni pezzi di quell'appendice in logica simbolica che si possono leggere in parallelo con quello che lui dice nei capitoli informali. Quindi lo facciamo, 100%, anche perché è interessante. Tuttavia, perché lì in quell'appendice ci sono delle cose interessanti, però comunque è una formalizzazione che non rende molto ragione del suo lavoro logico, nel senso, è algebra di Boole, però lui ha fatto meglio questo lavoro nel famoso Aristotle Syllogistic from the Standpoint, bla bla bla, e lì c'è tutta la sua, tutto in notazione polacca, mentre qui invece è una notazione, questo è meglio, qui è notazione che è proprio liceale, insomma, è matematica base, quindi va benissimo.
Sì.
Per fortuna, però diciamo logicamente, a livello proprio di logica formale, ha fatto di meglio Lukasiewicz, se si vede che questo è un lavoro primitivo. Ma ripeto, siccome è algebretta e alcuni passaggi, tanto quello è diviso in quell'appendice, è divisa in paragrafi, che alcuni sono in parallelo con i capitoli che leggiamo. Quindi sì, avevo già in mente, stavo pensando oggi, di fare delle letture in parallelo, cioè finiamo un capoverso di quello e andiamo alla parte in logica simbolica, perché ci sono delle cose carine. Per cui, secondo me, alcune cose aiuta a chiarirle, sicuramente. Quindi nessuno si spaventi, nessuno che non è abituato si spaventi nella parte formale, perché aiuta molto di più. Purtroppo...
Io invece volevo proporre una cosa persino più pornografica, cioè siccome è un esercizio facile, e siccome anch'io, dando un'occhiata, sì, mi sembra algebretta abbastanza semplice, questa nell'appendice, sarebbe bello tradurla in natural deduction come pretesto per imparare la deduzione naturale, o per mostrarla a chi non la conosce, e anche così per fare un esercizio, chi lo fa, nel senso chi lo presenta, nel senso che
bello.
La proof theory di Hilbert è di poco precedente a questo lavoro, quindi credo che Lukasiewicz lo conoscesse, la, la formalizzazione di Hilbert, la proto-proof theory, e sicuramente poi era lì quando Gensen l'ha assiomatizzata con la deduzione naturale, col calcolo dei sequenti. Sì, sì. Quindi sarebbe un bel modo di fare qualcosa di molto vedi, è un esercizio che è appena appena epsilon sopra il banale, sopra gli esercizietti da mezza riga, per familiarizzare con il modo in cui effettivamente la deduzione naturale costruisce una dimostrazione da ipotesi a tesi per diciamo applicazione meccanica di tautologie, quindi di manipolazioni tautologiche o assiomatiche dei simboli che rappresentano. È un bel modo per introdurre la deduzione naturale, anche perché lì dopo la cosa veramente pornografica sarebbe dire: ok, abbiamo fatto deduzione naturale, il calcolo proposizionale si embedda qui dentro, adesso facciamo il lambda calcolo, facciamo il linguaggio interno delle categorie e poi vi mostro che questi sono tre framework equivalenti.
È molto figo, io ho esperienza del fatto, perché lo facevo a Unity e facevo esercizi in deduzione naturale agli studenti del primo anno di filosofia, e la deduzione naturale davvero aiuta tantissimo gli studenti che si approcciano inizialmente a queste cose a capire come funziona un ragionamento. Tra l'altro il nome ha un senso, insomma, deduzione naturale era un modo, si voleva tentare appunto di riprodurre il modo in cui ragioniamo su carta, mettiamola così. E quindi sì, mi sembra una buona idea, cioè io ho esperienza del fatto che è una cosa che funziona.
Verso la fine, per dire, poi dopo
certo.
C'è un pretesto per parlare di trinitarismo computazionale, io sono felice.
certo, assolutamente, no, io lo faccio volentieri questa cosa, quindi è una buona idea, se sono tutti contenti, anche perché da quello che si diceva prima, quando l'unico ha detto quando vengono i severiniani, poi facciamo vedere questa cosa delle prove elenctiche, cioè, come avete visto, alla fine il dibattito torna sempre su che cos'è un ragionamento, perché se loro non utilizzano, o chiunque per loro, non utilizzano un linguaggio adatto, non si riesce a capire dov'è la dimostrazione, dov'è, e che cos'è un ragionamento, la risposta migliore che io vi so dare è, o chiunque studi un minimo queste cose vi sa dare, è: facciamo un esercizio di deduzione naturale. Non c'è modo migliore, perché io personalmente non mi viene in mente un altro modo per dire che cos'è un ragionamento.
Infatti.
Quindi poi alla fine siamo lì, cioè ci si chiede sempre come si fa a capire dov'è la confusione concettuale in queste cose. Niente, con un po' di esercizio su cose di base.
Cose di base che si rifiutano di imparare.
Sì, colgo l'idea. Sì, va bene, però noi invece abbiamo della gente volenterosa e quindi
sì.
Vabbè, se a tutti piace più o meno l'idea, poi si potrà fare anche questo. Moros ha detto che non sente. Ah, mannaggia, io mi dimentico sempre di leggere le chat. Moros ha detto che non sentiva più nulla. E recuperare la registrazione, vabbè, ci dispiace. Comunque chiamerei a presenziare uno dei severiniani pure per le prossime volte. Va bene, un po' di gente è scappata, anche se poteva dirlo a voce, però noi abbiamo. Pat, tu hai registrato tutto, vero?
Sì.
Madonna, proprio l'efficienza.
Incredibile.
Quindi magari quest'ultimo passaggio in cui proponiamo l'idea, poi insomma, tanto è registrato, quindi bene.
Sì.
Ah, poi devo uppare la roba su.
Sì. No.
Sì. Se volete lo faccio, se non volete lo teniamo.
Io voglio.
L'altro tizio.
Oh. Io
perché
voglio.
Tu vuoi big money, tu vuoi monetizzare.
Esatto. È per questo che che si, cioè la logica si fa per i soldi, non ci sono altre.
Ma infatti. Vabbè, ma guarda che c'è della gente che è riuscita a fottere il sistema facendosi assumere come programmatore da qualche parte, e la sua skill è: io so usare i proof assistant e vi dimostro che esiste un algoritmo che fa questo lavoro e che questo algoritmo non si distrugge, non ha degli errori. E queste persone fanno i big soldi, perché
certo,
se gli dici abbiamo un algoritmo di smistamento dei collegi elettorali negli Stati Uniti, e tu gli dici: beh, io posso dimostrarvi che il vostro algoritmo funziona davvero, è solido, non ha dei flaw nella architettura, tendono a darti molti soldi quando sai fare questa così, o quando sai programmare in COBOL.
Quindi una delle altre motivazioni per abbandonare il severinismo è che il severinismo, a parte che a Severino, non ha reso ricco nessuno. Quindi,
esattamente.
Questa mi sembra l'unica motivazione valida.
Infatti, vabbè, poi saranno dei materialisti gretti e aridi.
Sì, sì, sono tutti idealisti con questo pubblico.
Sono tutti più degli altri.
Esatto. Vabbè, via, possiamo chiudere qua. E...
su questa nota molto goliardica.
Vabbè, allora un bacione a tutti. Pat, puoi tagliare chiudere la registrazione. Le